Vogliamo rivolgerci alla parola del Signore come contenuta nel Vangelo di Matteo, il capitolo 12. Matteo, capitolo 12, leggiamo dal versetto 46. Mentre Gesù parlava ancora alle folle, ecco sua madre e i suoi fratelli che, fermatisi di fuori, cercavano di parlargli. E uno gli disse: tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori che cercano di parlarti. Ma egli rispose a colui che gli parlava: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Estendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli, mi è fratello e sorella e madre. Gloria a Dio. Rileggo quest'ultimo versetto. Poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli, mi è fratello e sorella e madre. Posso ripetere questo versetto? E chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli, mi è fratello e sorella e madre. Alleluia. Oh, è troppo per noi. Gesù, il tempo passa, non posso, volevo leggere, anzi leggiamo perché bene capiamo bene il contesto. Matteo capitolo 1, faremo tre letture dal Vangelo di Matteo, il capitolo 1, perché è scritto proprio l'ultimo versetto del capitolo, il versetto 24 e 25, Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie. E non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose il nome Gesù. Il capitolo 13 di Matteo, che parla sempre della famiglia di Gesù. Matteo 13, il versetto 53, dice: quando Gesù ebbe finito queste parabole, partì di là. Recatosi nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga, così che stupivano e dicevano: da dove gli vengono tanta sapienza e queste opere potenti? Non è questi il figlio del falegname? Contesto locale conosciuto. Sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda e le sue sorelle non sono tutte tra di noi? Questa era la famiglia di Gesù. In altri contesti, qui in chiesa non posso fare questa domanda, ma Giuseppe andava in giro con la sua, ogni tanto andava in giro con la sua famiglia. Quale automobile aveva Giuseppe? Aveva, non so se era un Ford Transit o un trasporto Volkswagen, quello che so è che aveva 9 posti, perché c'era Giuseppe, c'era Maria, c'era Gesù, c'erano 4 fratelli e delle sorelle, non sappiamo, minimo 2. 9 posti, aveva bisogno di una macchina, un carretto avrà, non so cosa avrà avuto quella volta, ma è bene che quando noi pensiamo alla Sacra Famiglia, io quando parlo penso alla Sacra Famiglia, questo titolo, c'è un'opera bellissima di Michelangelo, la Sacra Famiglia, padre un po' vecchio, la madre giovanissima, troppo giovane per il vecchio Giuseppe, e un bambino in braccio. Sacra Famiglia, la Sacra Famiglia è un gruppo di famiglia, ci voleva un quadro grande così per metterci dentro tutti. ed è importante che ci liberiamo dalla tradizione che c'è anche in Italia, che deriva fra altro dalla mitologia o le religioni babilonesi, addirittura passando da generazione civiltà a civiltà, anche gli egizi possiamo rintracciare questa figura di una famiglia fatta di madre, padre e Gesù, dove la madre viene alzata al di sopra. Conosco, pensando, quadri, opere d'arte con Maria e Gesù, ci sono tante. Però o Maria sta lì con il bambino in braccio, un bambino che non parla, che non ascolta, non ragiona. Sto pensando, e Gesù quando è grande? Ah, mi ricordo, sempre con Gesù in braccio, ma Gesù è morto. E questo innalzamento di una donna, di una figura, la figura di una dea. Ieri mi sono un po' arrabbiato con dei fratelli, pensando che c'è una persona che si chiama la madre di Dio. Dio ha una madre, sapete, secondo la tradizione attorno a noi, Dio ha una madre, e poiché, seguite questa logica, poiché la Bibbia stessa dice che bisogna onorare madre e padre, Dio deve onorare sua madre, dunque Dio non è più Dio perché è sottomesso ad un'autorità superiore. Vedete come casca tutto il palco, andiamo nel paganesimo più completo, più totale. Gesù ha avuto questi quattro fratelli ed era una famiglia bellissima. Probabilmente Giuseppe è morto mentre Gesù era ancora giovane. Probabilmente, sono ipotesi, Gesù ha dovuto prendere in mano l'impresa familiare di artigiano. Falegname, non si sa, lavorava la pietra, non si sa, era artigiano. Poi i fratelli diventando grandi, probabilmente, non uso spesso, non mi piace usare questa parola probabilmente, ma probabilmente poi i fratelli, quello più grande, avrà preso in mano lui l'impresa anche per sostenere la madre, probabilmente ormai vedova. C'era un'armonia, c'erano le faccende di tutti i giorni, di tutte le famiglie, con le gioie, con le tristezze di tutte le famiglie. Gesù era a tutti gli effetti uno di noi, eppure Gesù era Dio in terra, degno dell'adorazione anche quando era in forma umana, che quando hanno riconosciuto in lui la sua deità, che era Dio, Gesù ha accettato il culto, la confessione di fede in lui. Dico questo perché la parola che ho vuole aiutarci, anche a me, capire quanto Gesù ci sta vicino. Gesù andava nella sinagoga. Sapete dov'era la sinagoga? Era Nazareth, via Chiavris, numero 24, Nazareth. Cioè si sedeva in un gruppo così, c'erano le autorità, un giorno hanno detto: Gesù, leggici tu qualcosa, e gli hanno dato un rotolo, il profeta Isaia qualche volta. Gesù era uno come noi, e per la sua potenza, come lui è venuto vicino a noi, facendo di noi uno come lui. Lui come noi, dopo ha fatto anche la cosa inversa, ha dato a noi di diventare come lui, ma partendo da quello che siamo noi oggi. Anche un suo fratello parla, pensa, c'è il mio fratellone, non dici mai fratellone, suo fratello diventando grande servitore del Signore, si definisce servo di Dio e del Signore Gesù Cristo. Vedete, il rapporto familiare, terra a terra, passami i chiodi, dove il martello, ma non dirmi che l'hai lasciato sul cantiere. Fratellino, vai a prendere la carriola che dobbiamo caricare delle cose. C'era il rapporto umano in famiglia, ma poi questo rapporto si è sviluppato e Giacomo in modo particolare ha potuto dire: fratelloni, siamo famiglia, la mamma ti manda questa torta. Saranno successe cose del genere, però ha saputo riconoscere in Gesù la persona di suo Dio, suo Salvatore, e per un fratellino dire: mio Signore. Noi dobbiamo conoscere queste cose qua, perché siamo chiamati anche noi a questa statura, il legame familiare basato da tipo cose, dove nasci, da chi nasci, quando nasci, eccetera, eccetera, sono stati superati da Gesù. Hanno detto: Gesù, c'è qui tua madre, i tuoi fratelli, le tue sorelle. No, sono i miei fratelli, queste persone sono mie sorelle, mia madre. E qui c'è un legame con Gesù che supera il legame familiare. Noi siamo chiamati al legame familiare con Gesù, ovviamente non di sangue. Non è che siamo discendenti di, e poi le genealogie che abbiamo nei Vangeli, non siamo in quell'elenco, ma per l'opera potente di Dio, Gesù chiama noi fratelli, si identifica con noi e identifica noi con Lui. L'altro giorno sono rimasto così piacevolmente sorpreso perché mi hanno presentato ad altri, qualcuno veramente ha detto: questo è Malcolm, un mio amico. Oh, ma sapete che è un titolo grande, ma io non sono degno, ci conosciamo, ma non so se posso dire amico. Se tu lo dici, è un onore per me essere un tuo amico. E qui ragionando sulle cose di questa terra, ma Gesù ci chiama amici. Chi sei tu? Un amico di Gesù. Chi sei tu? Un amico di Gesù. È Gesù che lo dice. Guai se andiamo noi da Gesù dicendo amico, ma è Gesù che prende l'iniziativa. Un po' come quello dare del tu. Uno che è, fra virgolette, inferiore, non può dire al suo superiore: diamoci del tu. Un alunno non può andare dal preside e dire: perché non ci diamo del tu? Oh, non esiste. Però il preside può dire ad un giovane, magari alunno della scuola: ci diamo del tu. Al superiore è dato questo privilegio. Gesù ha esercitato questo diritto suo permettendoci di dargli del tu e siamo famiglia. Gloria a Lui. Pensiamo al legame che c'è fra noi e Gesù. Gesù ci ha chiamato amici. Entriamo in questo legame. Fratelli, entriamo in questo legame. Collaboratori, ambasciatori suoi, eredi. Anche questo termine, eredi. L'eredità avviene quando c'è un decesso, quando qualcuno muore, tutto quello che possiede passa ai suoi eredi. La Scrittura dice che quando Gesù è morto sulla croce, noi, dove era già scritto, c'era il testamento scritto, alla mia morte tutto quello che ho passerà ai miei eredi. Quando Gesù è morto, tutto quello che aveva Gesù è già passato a noi, perché Gesù è già morto. E non siamo eredi nel senso che entreremo in possesso delle cose, ma abbiamo già, soprattutto nel patrimonio che Gesù ha lasciato a noi, qual è la ricchezza più grande? È l'essere chiamati figli di Dio. titolo che poteva portare solo lui, figlio di Dio. Anche a noi è stato dato, perché siamo famiglia. Vedete, Gesù non era geloso, non era chiuso in un ambiente stretto, perché il suo carattere era così, la sua persona era così. Tutto ciò che aveva l'ha dato a noi. Gesù non era geloso del titolo unico figlio. Pensate, conoscete un figlio unico? Quel rapporto che è ancora più speciale fra il figlio unico e i genitori che sono al suo servizio. Gesù ha voluto dare anche a noi questo diritto di chiamarci figli, includendoci nella sua famiglia. Lui solo poteva dire papà in cielo. E mio fratello, e mia sorella, e mia madre, chi fa la volontà del Padre mio? Qual è la volontà del Padre mio? Non posso fare uno studio sulla volontà di Dio, ma quello che Dio vuole lo conoscete, quello che piace al Padre lo sapete già, lo sappiamo in parte magari, ma sappiamo cos'è che Dio, il Padre, gradisce. Ed è per questo che la nostra vita non deve essere una serie di opere buone. Che giorno è oggi? Lunedì? No, giornata libera, perché ho fatto tanto la domenica. Martedì la mattina faccio questo qua, pomeriggio faccio... se abbiamo una vita così, è una vita religiosa, ma non una vita gradita di Dio, perché Dio non vuole le opere. Se andiamo avanti a Dio dicendo, Dio, ti ho fatto questo, ti ho fatto questo qua, possiamo già preparare la valigia per la discesa all'inferno, perché nessuno sarà giustificato per le opere, quanto anche fossero 100.000, perché con 100.000 opere buone abbiamo 100 milioni di opere che Dio non gradisce. L'unica cosa, l'unico modo per essere salvati è questo, di avere una vita che Dio gradisce. Non opere qua, opere là, ma tutta un'impostazione di vita che Dio gradisce. Pensando, di nuovo, ripeto, al suo carattere, perché non tutti. Io vorrei avere certe persone come amico, altre persone no grazie, perché non voglio stare con loro. Non abbiamo niente in comune. Noi dobbiamo sviluppare il rapporto che abbiamo con Dio da amici. Cioè Dio ha piacere di stare con noi come noi abbiamo piacere di stare con Lui. E c'è questa affinità, c'è tanto in comune. E vorrei dire, uno dei pesi principali che vediamo nella vita del padre, che vediamo nella vita del figlio, perché è venuto Gesù? Non per guarire, non per benedire, non per provvedere pane e pesci e pagare le tasse o fare miracoli. Per certi versi non è venuto neanche per amarci. L'amore suo è lo strumento che è usato per compiere un'opera che è la nostra salvezza. Perché Dio non vuole che nessuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento, che si convertano e vivano in armonia con Dio. Dio non vuole che nessuno perisca. Ed è per questo in una chiesa abbiamo cantato della Pentecoste, abbiamo parlato anche ieri allo studio, la differenza per essere evangelici, fra essere protestanti prima che protestano, evangelici e poi evangelisti, che fosse così anche di noi. Cioè un evangelista è qualcuno che porta la buona notizia al perduto perché sia salvato e non permette a niente della propria vita di offuscare questo messaggio, a contaminare la purezza anche del modo di consegnare il messaggio. Il Padre ha mandato Gesù perché il mondo fosse salvato, affinché chiunque crede in Lui non perisca. Noi dobbiamo entrare in questo versetto anche con queste parole. Chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio entra in questo rapporto. Bisogna fare la volontà di Dio, non è una questione di firmare o dire sì, sono d'accordo. Non... Certe persone si fanno evangeliche come protesta per andare contro la Chiesa, magari d'origine, un movimento di protesta. Noi non siamo di quel tipo di Chiesa, non siamo di quel tipo di credente. Noi vogliamo annunciare il Vangelo perché le persone siano salvate. Questa è la volontà del Padre. Ecco perché il Padre ha provato sia all'inizio che durante che alla fine del ministero pubblico di Gesù, Dio ha provato la sua vita, l'impostazione, il motivo perché viveva. Che anche qui, questo tema è uscito più volte stamattina. Noi siamo nella libertà, andiamo a casa, credo che tutti hanno da mangiare, se non avete da mangiare, una parola mia personale che do dappertutto, che nessuna udine deve avere fame. State vicino a me se lo dico. Non posso darvi soldi, ma un chilo di pasta, un po' di pelati forse anche vicino. Ma noi abbiamo questa chiamata più alta, di fare in modo che nessuno in Friuli perisca, nessuno a Udine perisca, e noi ci formiamo anche in vista di questo. Il credente ha davanti a sé il volto del Padre e vuole fare ciò che il Padre desidera, vive non per il proprio piacere, ma per il piacere del Padre, tipo Giobbe. Tutti sanno essere fedeli nei momenti belli, ma Giobbe ha reso questa testimonianza che è rimasto fedele anche nelle difficoltà. E pensavo anche durante, mentre qualcuno interveniva, a proposito di quello che diceva, le testimonianze sono bellissime. Ero senza mangiare, senza lavoro, senza niente, era un disastro, senza salute. Poi il Signore è intervenuto e sono qui oggi nella gioia. È una bella testimonianza. Però queste testimonianze, quando siamo in mezzo al problema, non è bello. Nessuno può veramente, abbiamo avuto queste esortazioni, dobbiamo imparare a farlo. Dire, oh che bello, ho perso il lavoro, oh che bello, mi hanno dato 3 giorni di vita e poi muoio, oh che bello, eccetera. Qui sta la maturità cristiana. Di trovare la gioia non nel piacere che proviamo noi, ma nel cercare ciò che piace a Dio, ciò che Dio gradisce. Gesù ha conosciuto il tradimento. Pietro, non sei della sua banda? Non l'ho mai visto in vita mia. Io non sono di qua. Come si sarà sentito Gesù? Vedendolo, sapendo quello che stava succedendo, ma gloria a Dio, Gesù ha visto Pietro poi morire per la sua fede in Gesù, per fedeltà. E com'era triste Gesù quando Pietro lo ha rinnegato così. Gesù ha avuto una gioia immensa nel vedere che Pietro ha raggiunto quella statura che gli ha permesso di rimanere saldo nella sua fede. Vogliamo, fratelli, imparare a fare la volontà del Signore, che non è altro che ciò che il Padre vuole, quello che il Padre gradisce, quello che onora il Padre maggiormente. E chiudo, sto andando un po' all'incontrario in questo versetto, il versetto 50 inizia poi che chiunque, gloria a Dio, questo comprende anche noi, chiunque, Domani è la mia festa, il mio compleanno, non è vero, eh? Quest'anno sì, domani no. Chi può venire? Chiunque. Se io dico qua, chiunque. Se dico chiunque, tutti alla festa. E Dio dice, chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio, mi è fratello e sorella e padre. Gloria a Dio per questo invito, che veramente vi invito ad accogliere per voi stessi singolarmente. Chiudo pensando a Neemia. Abbiamo letto qualcosa da Neemia all'inizio del culto, voglio chiudere con qualcosa, il capitolo 10. Neemia in quel tempo di risveglio del popolo e personale, dice nel versetto 9, Neemia 10, versetto 29, si sono uniti ai loro fratelli più ragguardevoli e si sono impegnati con esecrazioni e giuramenti. Chi è pronto a dire che io sia maledetto se non sono fedele al Signore, sia maledetto io con i miei figli? L'hanno fatto loro, eh? Questo però è lo spirito del risveglio. Noi siamo bravi, specialmente chi ha la parabola, a dire che io sia benedetto. Signore, ti do un dollaro, mi devi dare 100, d'accordo, me l'hai promesso. Ma queste promesse di benedizioni, non è neanche Dio che dice se fate così sarete benedetti, se fate quest'altra cosa sarete maledetti. È il popolo stesso. Non vi sto invitando a fare esacrazioni che sono giuramenti, maledizioni. Una consacrazione totale a camminare nella legge di Dio, data mediante Mosè, servo di Dio, e a osservare e mettere in pratica tutti i comandamenti del Signore nostro Dio, le sue prescrizioni, le sue leggi. Hanno detto, io sia maledetto se non faccio così. Hanno detto, io sia maledetto se vado a fare la spesa di sabato, se mi comprometto con altre religioni, se do i miei figli a popoli che hanno altre dei, religioni pagane. 31, a non comprare nulla in giorno di sabato o in altro giorno di festa. Leggo questo qua, fratelli, appunto, scusatemi. Però vedete, questa è la serietà della vita cristiana, questo è il risveglio. Leggiamo, forse un po' meno pesante, il versetto 32. Ci siamo anche imposti per legge di dare ogni anno un terzo di un siclo per il servizio della casa del nostro Dio. L'ultimo versetto, noi ci siamo così impegnati a non trascurare la casa del nostro Dio. C'è una traduzione che è forse un po' più soft. Ci siamo, e sta nell'originale, ci siamo assunti la responsabilità per una certa opera, per la casa del Signore, per l'evangelizzazione, per il raggiungimento dei perduti. Ci assumiamo la responsabilità. Quel chiunque, è bello, se è una festa vengo anch'io, alzo la mano, ma nel rapporto del Signore ci vuole anche questa serietà, questo impegno, questa assunzione di responsabilità che fa parte, fra l'altro, dell'essere membro di una comunità qualsiasi, la nostra compresa. L'assunzione di responsabilità fa parte del discepolato, la vediamo in Neemia, con un impegno forte, regolare, vincolando la propria vita a certi valori, a sviluppare un certo rapporto con Dio. e noi fratelli che siamo chiamati a prendere possesso, non di locali nuovi, ma di tutto il Friuli. Se io dicessi ci saranno 100 comunità in Friuli, adesso esageri, ci saranno 100 comunità, perché queste comunità partorirà una comunità che partorirà un'altra comunità. Come una famiglia si sviluppa, così anche la Chiesa del Signore. Il Signore benedirà il popolo che ha queste cose nel cuore, che si assume la responsabilità. A queste persone Gesù rivolge la parola: siete voi mio fratello, mia sorella, mia madre. Amen.